piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Sì all'Europa della difesa, in questo momento siamo in emergenza, forse bisognerebbe chiedere ai partigiani come hanno difeso il nostro paese. Poi in prospettiva bisogna costruire una difesa comune.
Mi sembra una strada sbagliata, mi sembra che quegli 800 miliardi potrebbero essere utilizzati più utilmente per finanziare la dimensione sociale dell'Europa, una dimensione di protezione. Io sono dell'idea ancora di Enrico Berlinguer, se vuoi la pace prepara la pace, non prepara la guerra.
Soltanto degli spezzoni, dei piccoli stralci, poi non la tocchiamo più la questione della manifestazione di piazza del 15 marzo, non si sa bene poi per cosa, perché erano tante le parti, ognuna era lì per manifestare per una parte del grande tema che abbiamo discusso la passata settimana, che è quella del riarmo o difesa, come se non fossero coincidenti due termini, se ne parla molto, se ne parlò anche in quella piazza, avete sentito nella piccola pillola, sentito un attimo Daniela Fumarola, segretaria della CISL, più vari manifestanti, chiediamo ai partigiani come hanno difeso il nostro paese, non dobbiamo difenderci ma spendiamo i soldi per altre cose, e se ne parlerà ancora tanto, anzi si minaccia in altri paesi d'Europa di fare delle manifestazioni simili che poi non porteranno naturalmente a incidere nemmeno minimamente su quello che saranno le decisioni generali che passeranno sempre sopra la nostra testa. Oggi non voglio parlare di quanto possiate voi essere d'accordo rispetto all'idea europea di un grande riarmo nazione per nazione o di un grande prepararsi alla difesa. L'ultima trasmissione che ho fatto l'ho fatta con un generale, non era ben chiaro nemmeno chi fosse poi il nemico contro il quale bisognasse armarsi. No, voglio fermare invece proprio sul fatto che quando si parla di riarmo, quando si parla di difesa, entrano in gioco armi. Noi siamo abituati a vedere le armi come qualcosa che esula da un contatto fisico con chi le usa e con chi le impiega. O ne vediamo l'effetto, la devastazione, la distruzione, raramente vediamo vittime di armi. Perché? Perché logicamente in televisione non si fanno vedere i corpi straziati, deturpati, raramente si vedono in qualche documentario molto crudo, o se uno va in rete trova dei siti specializzati in cui le vittime di tutte le guerre vengono fotografate naturalmente, o dai loro commilitoni per dimostrare l'atrocità dell'azione del nemico, o dai nemici che mostrano con orgoglio e con fierezza che appartiene a tempi arcaici quello che è il corpo del nemico deturpato. È una cosa antica, rientra nella nostra epica, trascinare il corpo del nemico deturpato attorno alle mura di Troia, quando poi il padre va a chiedere il corpo del figlio, ridatemi il corpo di mio figlio. Ecco, questo diciamo è qualcosa che appartiene al passato, ma appartiene anche al passato il fatto che noi dobbiamo riarmarci, che noi dobbiamo prendere delle armi in mano. Perché? Perché io, che appartengo a una generazione boomer così chiamata, sono di prima generazione quello che ha avuto la trasmissione orale dell'atrocità della guerra. Chi come me è nato negli anni 50-60 è stato allevato con discorsi dei genitori che altro non facevano che mostrargli la fortuna inaspettata e anche immeritata di avere tutti i giorni la minestrina con il dado, la fettina di carne, il formaggino da sciogliere della minestrina. Perché? Perché loro avevano avuto la fame, la guerra, la distruzione, le teste annonarie, le ferite. Avevo un nonno che mi mostrava le sue ferite fatte nella prima guerra mondiale, dire che faceva schifo, che tirava sulla camicia, faceva vedere questo squarcio di granata, un altro sulla fronte, guarda il nonno è stato ferito qui. E ogni anno la giornata precedeva la festa delle forze armate, la nonna tirava fuori le medaglie, lucidava bene con il sidol, gliele cuciva sulla giacca del vestito buono, e mio nonno usciva il giorno dopo e sfilava e faceva il discorso per i mutilati e invalidi di guerra. La sera tornava a casa, quelle medaglie tornavano dentro la cassettina e stanno lì per un anno ferme. Ecco, questa è la testimonianza della guerra. Ma voi che scendete in piazza, voi che parlate, voi che immaginate, che vi opponete, voi che siete d'accordo, che siete pienamente in linea col fatto che bisogna armarsi perché il nemico ha le porte e via dicendo, avete mai avuto un'arma in mano? Avete mai marciato con un fucile in mano? Avete mai avuto l'idea che qualcuno vi addestrasse per sparare addosso a un'altra persona? Escludo i militari professionisti, quello è il loro mestiere. Avete mai sentito l'odore del ballistol, che è l'olio con cui si oliano i fucili? Beh, è qualcosa che cominci a imparare quando fai la naia, quando devi stare delle ore in armeria a pulire i fucili degli altri, fucili che in realtà non sparano mai o sparano una volta l'anno, sparano al massimo 5-6 colpi, ma te li porti sulle spalle. Pesava 6 kg il Garand M1, è quello che noi portavamo. Ce lo portavamo avanti e indietro, non facevamo le guardie e non sapevamo nemmeno cosa avremmo fatto se poi l'avessimo dovuto usare davvero. Però provavamo un contatto diretto con le armi. Sapevamo che comunque ci addestravano per una possibile probabile guerra, che a noi non lambiva, lambiva soltanto quelli più sfortunati che stavano nelle cosiddette caserme punitive, Splimbergo del Friuli e qualcosa del genere, dove c'era il fronte da cui sarebbe venuto il nemico. Ma noi abbiamo vissuto questi ultimi 80 anni come il comandante Drogo nel deserto dei Tartari, sempre pronti lì a aspettare un nemico sapendo che non sarebbe mai venuto. Beh, 800 24 00 24, questa è la sintesi dei contributi che mi aspetto da voi. Avete lambito l'idea di guerra? Avete sentito mai l'odore della guerra? Avete mai avuto un racconto di prima persona della guerra? Siete soprattutto pronti a imbracciarvi un'arma, magari non più un fucile da 6 kg, ma un'arma molto più leggera, e andare a sparare addosso a qualcun altro? Perché? Perché questo è il sacro dovere di chi vuol difendere la patria.
Tutti e 60 milioni di uomini e donne in Italia, partiamo!
Sì, beh, certo, non tutti voti,
no,
ma 32 milioni di soldati.
Pensionati.
Vabbè, ne restano due, dai, sono tanti, 2 milioni.
Sì, 2 milioni, però sono tipo gli over 50, sono 2 milioni.
E che ne facciamo?
Tu te la senti?
Ma teoricamente sì, c'ho sta schiena ultimamente.
Io adesso anche a padel non gioco più. È che così non rimane più nessuno.
Vabbè, ma sai che ti dico?
Dimmi.
Si chiama esercito europeo. Sì. Poi, se non sono tutti francesi, ma che cazzo lo noti?
Paolo Chessy Soglu e Luca Bizzarri, Paolo e Luca, armiamoci e partite, è una copertina di martedì dell'11 marzo sulla 7. È la sintesi, loro ovviamente sono più giovani di me e non hanno avuto nemmeno quella parodia dell'addestramento militare che era la naia, di ancora faccia la naia, in periodo in cui l'esercito era formato soprattutto da persone che facevano la naia e poi tornavano a casa e poi mai più prendevano un fucile in mano. Ma voi che ascoltate avete l'idea, o potete trasferire l'idea, o siete consapevoli che il riarmarsi non significa avere una console in cui si manovrano i missili e partono i droni, significa anche avere un contatto fisico con un nemico. 800 24 00 24, Claudio, buongiorno.
Sì, buongiorno Nicoletti. Io ho fatto militare, per cui ho imbracciato un fucile, anche se sembravano più cose quasi da gioco. Però sono d'accordo sul riarmo, perché in un mondo dove ci sono tanti cattivi bisogna essere in grado di difendersi, perché ci fossero tutte educande allora tutto andrebbe bene, pacifisti.
Lei ha consapevolezza e chiarezza di chi è il nemico contro cui dobbiamo armarci? No, guardi, io non faccio discorsi pacifisti, faccio solo domande perché io non me lo sono ben chiarito. Chi dovrebbe aggredire i confini patri contro cui noi partire all'assalto alla baionetta? Lei ha idea?
Tutti i paesi, la Russia ad esempio
la Russia,
che non ha esitato ad assaltare l'Ucraina, un paese libero su cui aveva tra l'altro dato le testate nucleari in cambio, diciamo, della libertà.
Sì, però era un paese confinante, è stato aggredito in maniera vigliacca, però c'erano, diciamo, delle contiguità, era un paese che una volta apparteneva alla Russia, sono russofoni ancora molti che stanno in Ucraina.
Secondo lei, certo.
Noi abbiamo un reale, realistico rischio che un domani ci troviamo fucile in mano ad affrontare soldati russi?
Realistico non lo so, però ci sono minacce di questa, tutti quei paesi antioccidentali che possono minare la nostra libertà, per cui ci vuole un'Europa.
Lei quanti anni ha, vi posso chiedere?
62.
Quindi lei ormai non sarebbe nemmeno più richiamato, ma nemmeno nella riserva, penso, ormai 62 anni, quindi chiaramente parla per gli altri, non parla per lei. Mai ha figli, nipoti, conosce ragazzi, conosce persone in età di poter andare a combattere che sarebbero disposti a farlo?
Dipende,
Dipende, se gioco la libertà, di libertà personale, libertà democratiche, penso che chiunque di buon senno si difenderebbe. Posso dire una cosa?
Ci sono tanti... domando perché voglio capire oggi se qualcuno che ha la consapevolezza cosa significa, non perché questo debba far cambiare la, la propria opinione, cosa significa comunque in qualche maniera armarsi non è una cosa astratta, sì vabbè tanto si armano gli altri, significa che un giorno qualcuno ti manda una cartolina a casa, devi presentarti a una caserma, ti addestrano, e se la guerra è vicina ti addestrano in molta fretta, l'abbiamo visto, in poco tempo ti danno un'arma in mano e diventi anche te, diciamo, qualcuno che deve partecipare a una guerra. Ecco, di questa è essere la consapevolezza. Mi dite l'altra telefonata, qua non le vedo. Cristiano da Roma, Cristiano. Poi si risolverà il problema.
No, perché... Buongiorno, non sono Cristiano, sono Marcello. Mi hanno schedato come Cristiano.
Però, assolutamente, la libertà di espressione religiosa, Marcello, va benissimo. Cristiano.
Mi scusi, sono anche cristiano, battezzato, cresimato.
E allora ha fatto bene a scrivere cristiano.
E va bene così. Però vabbè, volevo Marcello. Dire che io sono per la pace. La mia idea può sembrare utopistica. La pace non è una cosa che si dice oggi e poi dopo ne riparliamo quando sono minacciati i confini. La pace è una cosa che si costruisce tutti i giorni. E costruirla tutti i giorni vuol dire lavorare per la pace. Se invece ci occupiamo della pace soltanto quando c'è un
sì, poi nessuno mi risponde. Bellissime, stupendo. Potrei andare a fare un'orazione in piazza l'altro giorno. Ma mi parlano tutte persone che non corrono più il rischio di prendersi un fucile in mano. Sono persone, immagino, che hanno superato l'età in cui si va a combattere. Vorrei che qualcuno mi dicesse, sì, ho meno di 40 anni. Sono d'accordo, sì, benissimo. Addestratemi, do il mio contributo. Magari non succede nulla, spero che non succeda nulla, ma sono pronto. Sì, devo sapere chi ha il telefono. Alberto, poi se mi date una penna mi scrivo pure, grazie. Alberto, buongiorno. Alberto? Alberto è un falso allarme. Ah, eccolo, sì, c'è Alberto. Allora Alberto, velocemente, il suo punto di vista. Quando si è accomodato, naturalmente.
Il mio punto di vista è ancora prima che pensare alle armi, pensare...
Ancora prima a pensare alle armi, riesce a parlare, c'è un problema.
Il punto di imbracciare le armi è capire...
Facciamo una bella cosa, diamo la linea alle informazioni della borsa, con un po' di anticipo, per quando sarò in condizione di parlare col pubblico ci parlerò.
La nostra giornata tipo era, ci svegliavano alle 6, facevamo ovviamente la colazione, dopo l'alzabandiera subito a marciare, almeno 3-4 ore la mattina, sempre avanti e indietro, in lungo e in largo, con la richiesta di bere, di acqua che certe volte anche ci negavano, però ci stava nel gioco, era l'addestramento è questo. Sì, pomeriggio era durissimo perché dopo aver pranzato ci infilavano dentro la sala, insomma era un po' dura la cosa. Mi ricordo che finita l'esercitazione, ovviamente la lezione più che altro, si ricominciava nuovamente.
Questo è il massimo dell'epica guerriera che ha provato un italiano medio, che ha fatto la naja quelli che l'hanno fatta dal 45 al 2025, cioè ci si lamenta per le vesciche, ci si lamenta per il caporale giornata, ci lamenta perché il rancio è cattivo e che bisogna marciare, ma cos'ha a che fare con la guerra? Nulla, praticamente nulla, è una parodia, sembra un film con Alvaro Vitali che fa il dottore Lino Banfi, che fa il medico dell'ospedale militare, che vuole trapiantargli le parti indecenti, e questo è stato, diciamo, il servizio militare per la maggior parte delle persone. Poi c'è anche chi è stato operativo, che è andato in zona di guerra a fare missioni di pace, che per realtà erano guerre e via dicendo, ma questa è stata la percezione che si è avuta dalla guerra. La guerra è un'altra cosa. Ti hai visto in qualche piccolo bagliore, qualche spezzone di quello che viene, non so, dal teatro dell'Ucraina, persone che combattono, si sparano addosso anche a distanza ravvicinata, spara una persona di cui vedi il colore degli occhi, a volte devi difendere, devi uccidere una persona con il tuo coltello, con la tua baionetta, devi cercare il punto vitale facendoti strada fra le costole mentre quello urla, si difende e sbraccia. Ecco, questo è far la guerra. Qualcuno di voi è pronto a fare questo? Ma mica lo dico con l'idea della persona, dice che orrore, solo per ricordare, perché queste cose io me le ricordo, perché le sentivo nei racconti di chi l'aveva fatta la guerra. Poi improvvisamente è diventata qualcosa che appartiene agli altri, non appartiene più a noi. Forse è il caso di ricordarsi quello che è. Thomas da Udine, buongiorno.
Buongiorno.
L'ascolto.
Piccola esperienza che ho avuto, ho fatto il carabiniere molti anni fa, ormai ho 49 anni. Però ricordo benissimo che siamo stati chiamati per un intervento e doveva passare un'arma, un mirino, ricordo benissimo un mirino, un telemetro laser, qualcosa di simile, lungo un confine che si chiamava Passo Solari intorno a Cividale. Era il periodo in cui c'era ancora tanti residuati bellici, tante cose che passavano dall'altra parte, lungo il confine, e ci chiamarono per dire che stava per passare. E in quel momento io mi sono ricordato benissimo un insegnamento di un mio maresciallo che mi disse: l'arma va tirata fuori solo se devi uccidere, altrimenti la lasci in fondina, tu non puoi utilizzare l'arma come deterrente, non puoi minacciare. E io quel giorno mi sono trovato con un M12 in mano e con l'idea di doverlo usare, e quello per me è stato, posso dire, anche devastante, perché in quel momento...
Cioè lei ha preso la mitraglietta in dotazione... Seguendo quello che aveva detto il suo addestratore, ce lo tengo in mano perché so che devo essere pronto a uccidere. Con la situazione non è un posto di blocco che fermo le persone per vedere se hanno in regola la patente. Qua è un momento in cui potrebbe sparare delle persone, quindi forte di questa esperienza. Quindi lei ha avuto un attimo un barlume di quello che è un'esperienza di combattimento. Probabilmente molti carabinieri ce l'hanno quotidianamente quando devono fronteggiare elementi pericolosi e via dicendo. Però la guerra assomiglia molto più a quello che ha detto il nostro ascoltatore rispetto a quello che immaginiamo, studiamo sulla carta. Anna da Roma, buongiorno.
Io ho 63 anni, mio marito oramai è un militare in pensione, ho un figlio di 32 anni e lui non lo manderebbe mai in guerra. È stato in Kosovo, è stato in Afghanistan 2 volte. Ha visto ragazzi tornare morti dentro le buste di plastica perché erano stati fatti a pezzi con una bomba sotto il lince o che sia, insomma. Ha visto bambini che gli correvano incontro perché avevano fame e chiedevano a loro da mangiare. Ha visto donne che andavano a partorire dentro la caserma perché non sapevano dove andare e volevano i dottori italiani. Gli hanno sparato addosso, fortuna che portava il giubbotto antiproiettile, è stato coinvolto in più conflitti a fuoco e è tornato cambiato, è tornato diverso. Lui ci ha sempre creduto, ma ha creduto negli aeroplani. Lui amava profondamente l'aeronautica e la ama tuttora, ma la guerra è dolore, è disperazione, è fame.
Quindi, diciamo, posso dire, Anna, che suo marito, anche se vengono chiamate missioni di pace, quelle a cui lui avrà partecipato sicuramente, ha conosciuto veramente cos'è il combattimento, cos'è la guerra, nella sua atrocità. Senti l'odore della polvere da sparo, l'odore del sangue, le urla, vedi le persone, soprattutto vedi i tuoi ex amici, amici perché morti, dentro dei sacchi di plastica. Mettere una persona in un sacco di plastica e chiuderla a cenere a lampo è qualcosa che spezza il cuore, spezza l'anima, soprattutto pensando che dentro quel sacco, in un sacco uguale, perché ce ne sono sempre tanti, li portano con i camion, li mettono lì pronti, e quando tu vedi che arrivano i sacchi di plastica, tu pensi, dice, uno di quei sacchi potrebbe contenere anche me. non voglio fare il terrorista in questo momento, voglio semplicemente dire che la guerra è tutt'altra cosa rispetto a quella che si vede al cinema, è quella che si vede quando la fanno gli altri, che è un telegiornale e lo guardiamo mentre ci mangiamo l'hamburger o ci beviamo il bicchiere di birra, abbiamo un attimo di pietà, di partecipazione, ma poi si spegne il televisore, per noi è finita la guerra, d'altra parte continua. E soprattutto non è quella che si va in piazza, qualunque cosa si vada a dire in piazza, perché chiunque va in piazza probabilmente penso che raramente nei milioni di miliardi di persone che hanno riempito le piazze sabato abbia mai avuto l'odore della guerra nelle proprie narici. Ferruccio da Treviso.
Sì, allora io prima dai Nicoletti chiedeva, ma contro quale nemico? Che guerra combatteremo? Io giro il mondo in bicicletta e ho sempre una cassettina del pronto soccorso con me. Non so che incidente farò, però mi preparo a un possibile incidente. Lo stesso con la guerra. Non sappiamo che guerra, che nemico, ma è giusto, secondo me, prepararsi. Poi se la maggioranza decide che non è giusto, per me va bene.
Ma io mica ho detto che non sia giusto. Semplicemente aggiungo un po' di carne, sangue e realismo rispetto a qualcosa che si tratta in maniera astratta. Siccome vengo da una generazione in cui ho avuto un'esperienza non astratta, ma molto concreta. La guerra ce l'avevamo ancora dietro le spalle. Nelle scuole elementari ci portavano gli esempi di bombe a mano e farci vedere come non dovevamo toccarle. E le pareti delle nostre scuole elementari erano piene di manifesti di bambini con le mani saltate, con le gambe saltate, perché andavano a giocare con i residuati bellici. Io stesso da bambino, in maniera sciocca, inconsapevole, trovavo delle miniere di proiettili, li smontavo con i miei amici, prendevo la cordite e ci facevo i botti come un cretino. Però almeno avevamo un'esperienza, almeno purtroppo avevamo un'esperienza un po' meno astratta della guerra. Vede, lei paragona la guerra al pronto soccorso, alle sue cadute in bicicletta. Non è quello, è tutt'altra cosa, non c'entra niente. Non è il cerottino che si porta dietro lei per sbucciarsi un ginocchio. Qualcosa di atroce, qualcosa veramente contro natura, se dobbiamo andare a affidare alla natura una sua legge. Luca da Roma.
No, Nicoletti, le do la mia stima perché è un grande giornalista. No, volevo dirle, io la guerra l'ho vissuta, non vissuta, l'ho sentita raccontata dai miei nonni. Per quel poco che mi hanno potuto raccontare, non era una gran bella esperienza.
No, un'esperienza ho schifosa. Fatto... Chi l'ha fatta dice che è la cosa più schifosa che esista.
Esatto. Ho fatto il servizio militare e le dico la verità. La prima volta che ho sparato ho avuto una fottuta paura. E quindi... Però adesso da parte
aveva paura di sparare contro il mare aperto, contro un bersaglio, che quella
era un bersaglio di cui tra l'altro prendevo quello dei compagni, non ho mai preso il mio. Però adesso nei miei 50 anni, padre di tre figli, se ce ne fosse la necessità sarei pronto a scendere in campo per la loro protezione.
Ecco, anche, questo, finalmente avremo una concretezza. Lei che non è consapevole, se non ne racconti, ha un'idea vaga di cosa significhi, potrebbe, se la sentirebbe, di ripercorrere peggiorato di 10 volte tanto l'esperienza della signora che raccontava del marito che era stato, pensi, in una missione di pace e aveva visto i compagni saltati in aria, aveva visto bambini devastati, ha visto la morte, ha visto tutte queste cose qua.
Insomma, sì, so che è un'esperienza bruttissima sarebbe, però io ho detto, io se ci fosse la necessità sarei pronto a scendere in campo per difendere i miei figli, anche in vista del fatto che mio figlio è un carabiniere, e le dico la sincera verità, con quello che succede a livello internazionale non sto mai tranquillo.
Quindi lei, diciamo, fa le persone che è consapevole che questo passaggio va fatto, e questo passaggio comporta anche un coinvolgimento personale, non soltanto ideale, non soltanto politico, ma un coinvolgimento personale. Cioè dice, io sono consapevole che in guerra se si parla di riarmo e si parla comunque di difendere i confini della patria, so che questo comporterà sparare su altre persone, rischiare di essere ucciso, torturato, mutilato, e vedere persone vicino a me avere questo stesso destino. Ci fermiamo un istante, informazioni del traffico.
Melog.
c'era, a Sulmona era immangiabile, non era fattibile, poi specialmente abituati alle mani della mammina, ricordo che c'erano queste specie di sofficini durissimi, scaldi fuori e freddi dentro, che erano proprio immangiabili completamente. Mi ricordo benissimo il marchio della carne con scritto per esempio 1971, impresso sulla fettina di carne durissima che ci davano, chissà da quanto tempo era congelata quella carne.
Questo è il massimo del sacrificio che la patria ha chiesto come contributo alle generazioni di italiani che vanno, ripeto, dalla seconda metà degli anni 40 fino adesso alla prima metà degli anni 20 del nuovo millennio. Lamentarsi che si mangiava male la carne col marchio di settimane, di mesi prima, anni prima, la durezza, le vesciche, le lasagne della mamma che si sognavano. La guerra è un'altra cosa. Intanto ringrazio Valeria Bernardi e Alessandro Lorenzi a Milano, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti a Roma. Sentiamo Mauro da Genova.
Gianluca, io volevo portare la mia esperienza, perché purtroppo, o meno male, dipende dai punti di vista. Nel 1993 facevo il militare nei bersaglieri e ho partecipato alla missione in Somalia, Ibis 2, e io ho sentito le pallottole che mi passavano a fianco all'orecchio. Io ho sparato contro il nemico, non so se l'ho ucciso, questa è una cosa che mi sto portando da tanto tempo, perché non so se ho ucciso qualcuno o meno, il dubbio ce l'ho e ci convivo, tra virgolette. E ho visto anche, purtroppo, ero vicino all'attacco famigerato della battaglia del Pastificio e sono arrivato dopo, ho visto i miei commilitoni morti, quindi ho respirato cosa vuol dire la guerra, ed è una cosa che non auguro a nessuno, ma soprattutto sento troppe persone che ne parlano con così leggerezza che veramente uno dovrebbe provare a capire cos'è la vera guerra, capire cosa vuol dire imbracciare un fucile e dover sparare contro qualcuno.
Grazie, è importante quello che dice lei, Mauro, perché è un paradosso. Tutte le persone che oggi hanno parlato concretamente di quello che sia la guerra erano persone impegnate in missioni di pace. Questo la dice lunga anche sull'eufemismo con cui abbiamo condito e apparecchiato sempre il termine combattere in questi ultimi decenni. Però lei non so se condivide quello che era il tema della puntata mia di oggi. Ricordare alle persone che, comunque sia, non è un talk in cui si va in televisione e ci si confronta su delle posizioni, riarmo sì, riarmo no, difesa sì, difesa no e via dicendo. La guerra è esattamente quello che dice lei, sentire le pallottole che fischiano, pensando che una prima o poi potrebbe arrivarti addosso, e soprattutto aver davanti altri esseri umani contro i quali in realtà di oggettivo non avresti nulla se non nel fatto che stanno nel fronte opposto, e quindi li devi ammazzare se non loro ammazzano te, e soprattutto vedere persone che ti stanno accanto morire. È questa la sintesi della guerra, Mauro.
Aggiungere un ragazzo di 20 anni che sta facendo la leva, che per amor di Dio volontariamente, perché io sono andato volontario come tutti i miei commilitoni, insieme chiaramente ai professionisti, all'epoca esisteva questo utilizzo, e trovare, cioè tu vai col, come dire, con questa chimera dei soldi che ti danno, ma non ti preoccupare, ma non succederà niente, tutto tranquillo.
Ecco, Mauro, scusa, li interrompo. Altra cosa, tutti quelli che hanno avuto assaggio di guerra reale, come dice lei ha fatto la guerra veramente, ci andavano non per motivazioni di bellicistiche, perché si guadagnava bene, andare in missione vuol dire tornare e avere fatto una piccola svolta, niente di riprovevole, anzi un'ottima occasione, soprattutto andavano in qualcosa che si chiamava missione di pace, quindi uno in teoria non immaginava di fare quello che lei ha fatto, no, o sbaglio?
Meno che una missione di pace, assolutamente, e chi c'è stato lo sa, e chi c'è stato lo sa che è stato tutto tranne che una missione di pace, quella come anche altre, e purtroppo ti lasciano segni, quindi ti fanno male quando senti certe affermazioni o trattare certi temi con certa leggerezza. Io ho avuto gli incubi per mesi, per anni, e ancora adesso non ne sono uscito, me ne rendo conto, ma lo porterò avanti fino dentro la tomba, perché sono cose che ti segnano. Quando passavamo c'erano questi maledetti ordini improvvisati che per fortuna alle volte non speravi anche che ti succedesse, perché volevi togliersi da quell'incubo, e ti scoppiavano davanti o ti scoppiavano dietro. Fortunatamente avevamo i blindati, avevamo amici, quindi grazie a Dio non abbiamo, almeno per mie esperienze personali, mai avuto problemi. Però non voglio usare parolacce, ma insomma la paura era tanta, voglio dire, ti rendevi conto che uscivi in missione, non sapevi se tornavi, non sapevi se tornavi tu con le tue gambe o tornavi dentro quattro assi di legno. Questo è stato orribile. È una cosa.
Posso fare una domanda, Mauro? Su una domanda. Lei, forte di questa esperienza, come ha visto i conflitti che da allora abbiamo guardato e seguito come testimoni in televisione, anche sulla questione dell'Ucraina? Oggi sono divisi i pareri, figuriamoci, a tavolino si gioca come se dovesse fare una discussione sull'arbitraggio di una partita, chi c'ha ragione e chi ha torto. Lei, dalle poche immagini che ha visto e dalle immagini che sono state trasmesse, che impressione ha avuto, che cosa ha sentito vedere quello che accadeva in Ucraina?
Fondamentalmente non ci sono delle ragioni, diciamo così, ideologiche, ma puramente ragioni economiche, almeno da quello che posso valutare.
No,
io
no, ma non voglio, non le chiedo una sua opinione politica, proprio dal punto di vista di uno che ha fatto la guerra, lei è stato soldato a tutti gli effetti, figuriamoci, e gli va riconosciuto. Vedendo che accadeva lì, accadeva poi di fronte alle case in cui la gente abitava, per una cosa andarla a far fuori, l'aggravante è combattere sulla porta di casa, in un posto che ti appartiene, in cui sono le persone a te care. Ecco, cosa provava?
Io francamente giravo, quando mi capita giro la televisione, non riesco a vedere quelle scene perché mi arrivano dei ricordi che purtroppo sono ancora dentro di me, diciamo così, e quindi non riesco a guardarle. Però sicuramente diciamo che il fatto di avere la guerra vicino a casa ti può portare effettivamente a fare un qualcosa per difendere la tua terra, a prescindere, come diceva giustamente lei, dalle motivazioni.
E quando sei invaso devi salvarti la vita, perché soprattutto se il nemico è così implacabile e spietato che sai che comunque ti ammazza, quindi tanto vale cercare il più possibile, penso, di difendere e difendere le persone a secare. La ringrazio, Mauro. Andrea da Trento.
Sì, buongiorno Nicoletti. Io ho 28 anni e prima sentivo che appunto...
A lei toccherebbe, 28 anni potrebbe andarci benissimo a combattere.
Sì, infatti è per questo che ho chiamato, nel senso che nonostante il racconto del precedente ascoltatore che è di un realismo truce, nel senso che porta solo a pensieri molto negativi, io se dovesse esserci una chiamata per difendere il nostro paese, io mi metterei a disposizione, nel senso che nonostante gli orribili video che si vedono in rete, che provengono dal fronte ucraino, e nonostante la guerra sia orribile, però io mi metterei a disposizione per il mio paese. Lo
sono contento che arrivi alla fine questa telefonata, sennò parlano tutti in astratto, o chi l'ha fatta o chi la parla dal punto di vista ideologico. Un ragazzo di 28 anni, perché un ragazzo è una persona oggi a 28 anni, dice: nonostante quello che ho sentito questa mattina, ho avuto un'idea cruda e realista di quello che è, io, se questo fosse il mio dovere, sarei disposto a farlo. Ma naturalmente chi parla e dice questo poi non è che vada in piazza a manifestare. Aspetta lì, aspetta che sia il suo momento, aspetta che lo chiamino, aspetta se viene richiesto di fare il suo dovere. Ci sentiamo domani.